Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Dario Fabri, ben ritrovati con la rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo. 22 gennaio 2020 cominciamo questo nostro spazio partendo da quella che è la notizia che apre i principali siti di informazione che troviamo questa mattina in giro per il mondo, ovvero la notizia che riguarda il virus, il coronavirus, che in queste ore, attraverso quanto riportato dalle autorità cinesi, sta vivendo la sua fase più critica. Questa è la definizione che ne hanno dato appunto le autorità cinesi, perché siamo sulla BBC, il virus in questo momento potrebbe mutare e diffondersi ulteriormente. Si tratta di un nuovo virus, spiega il network britannico, che ha già ucciso nel frattempo 9 persone, che potrebbe mutare ulteriormente nell'immediato futuro, nei prossimi giorni, mentre Pechino prova a contenere l'epidemia prosegue infatti l'indagine da questo punto di vista su quale sia stata la fonte che ha poi originato il virus in questione. Finora sono 440 i casi confermati da quando l'epidemia è diventata pubblica e soprattutto monitorata dalle autorità cinesi. Si tratta di un'epidemia che sarebbe partita da un mercato dove era presente della cacciagione o comunque degli animali illegali a Wuhan. Poi nel frattempo si è diffuso il virus in diverse province della Cina e anche all'estero, negli Stati Uniti, in Thailandia, in Corea del Sud. Le autorità, dicevamo, hanno ammesso che si tratta della fase più critica questa per quanto riguarda la prevenzione e il controllo del virus, dopo che 48 ore fa era stata confermata la trasmissione di questo da uomo a uomo, rendendolo ufficialmente dunque un'epidemia che si può diffondere con il contatto attraverso sintomi respiratori. Questa è la definizione che ne danno le autorità cinesi, che possono essere la febbre, la tosse, piuttosto che la mancanza di respiro, difficoltà respiratorie. Sul tentativo di isolare l'inizio e l'origine del virus, scrive la BBC di come le autorità cinesi ancora non siano in grado di dare una spiegazione al riguardo. Ciò che si sa è che finora 2197 persone sono entrate in contatto con pazienti infetti. Non ci sono ancora pazienti considerati super diffusori, cioè coloro che hanno trasmesso il virus a più di 10 persone. Non sono stati scoperti fino a questo momento almeno 15 persone che lavorano in ambito medico a Wuhan, probabilmente quelli che sono entrati in contatto con i pazienti sono tra coloro che sono stati infettati dal virus. Si chiede alla BBC anche quanto velocemente il virus si stia diffondendo. Ne avremo una risposta più accurata, si legge, nel momento in cui termineranno le festività legate al Capodanno lunare, al nuovo anno cinese, perché proprio in queste ore, in questi giorni, centinaia di milioni di persone si stanno spostando in Cina proprio per festeggiare il Capodanno, tornando verso le regioni di origine. Il rischio che in questi giorni, proprio attraverso i contatti che possono generarci da queste migrazioni legate appunto alle festività, possano aumentare il rischio di contatto. Su Al Jazeera si concentra sul primo caso ufficiale statunitense del coronavirus, di un cittadino americano che è recentemente tornato da un viaggio proprio nella Cina centrale, che al quale è stato diagnosticato il nuovo virus, secondo il Centro Americano per il Controllo sulle Malattie e la Prevenzione. In un bollettino ufficiale diramato ieri, gli Stati Uniti sono il quinto paese che ufficialmente riconosce un suo cittadino o comunque un residente presente sul territorio ad essere stato infettato dal virus, dopo Cina, Thailandia, Giappone e Corea del Sud. Sono aumentate, spiega Al Jazeera, sono aumentati i controlli proprio negli aeroporti, nei principali aeroporti statunitensi, in riferimento ai voli provenienti dalla Cina. Andiamo proprio in Cina sul Global Times, quindi sul principale quotidiano in lingua inglese e cinese. In un commento a riguardo dal titolo inequivocabile "La scoperta in tempo del virus può condurre ad un suo contenimento, soltanto in questa maniera sarà possibile", si legge all'interno, "combattere velocemente l'epidemia nel momento in cui ogni nuovo infettato sia riconosciuto nel più breve tempo, possibile. È fondamentale che le informazioni siano diffuse velocemente anche nell'ambito della sanità pubblica", si legge ancora nel commento, che è di fatto l'opinione ufficiale del quotidiano. "I problemi menzionati e i sintomi sono già stati diffusi, quindi è necessario fare attenzione in maniera acuta", si legge appunto nell'articolo del Global Times, che si concentra proprio sulla necessità di informazioni chiare e veloci per riconoscere gli infetti ed intervenire nel modo appunto più efficiente possibile sull'epidemia. Cambiamo argomento per andare in Europa, in particolare per seguire il viaggio di Trump in Europa, a Davos in particolare, in Svizzera, per il noto forum economico. Racconta il New York Times di un Trump che, presente a Davos, si è concentrato sull'economia, cercando, questa l'interpretazione del quotidiano newyorkese, una ragione specifica per vantare i risultati della sua amministrazione, in una fase in cui nel frattempo al Senato sta cominciando il processo per l'impeachment ai suoi danni. Leggiamo all'interno dell'articolo di un Trump che è apparso per la prima volta sulla scena internazionale da quando è iniziato il processo per impeachment al Senato, e l'ha fatto raccontando gli eccezionali risultati dell'economia americana, di come questa si sia rivelata efficiente, forte, in netta crescita, queste appunto le parole, negli ultimi anni. È intervenuto Trump anche sull'impeachment, rispondendo a domande specifiche dei giornalisti presenti, definendo una truffa molto semplicemente il processo al Senato, dicendosi favorevole ad una veloce dismissione dell'accusa, ad una sua assoluzione che ponga fine alla procedura al Senato. Quando sono arrivato, ha aggiunto ancora Trump in un discorso ufficiale durato 30 minuti, pronunciato davanti ad alcuni leader internazionali e ai manager delle principali multinazionali del pianeta, "quando sono arrivato alla Casa Bianca l'economia americana si trovava in uno stato pessimo. Prima che la mia presidenza cominciasse, anche le previsioni riguardanti altre economie in giro per il pianeta erano molto molto negative. Poi attraverso la mia presidenza l'economia americana ha iniziato a correre, non è mai stata meglio di adesso, con un vantaggio netto anche per tutte le altre economie del mondo", ha proseguito Trump. Sul Washington Post invece il quotidiano della capitale si concentra sullo scontro tra Trump, in particolare i paesi europei, con la minaccia di nuove tariffe, di nuovi dazi da parte statunitense contro i paesi del vecchio continente. In particolare nella giornata di ieri il segretario al tesoro americano ha messo in guardia l'Italia e la Gran Bretagna, minacciandole di nuovi dazi nel caso in cui volessero imporre nuove tasse sulle multinazionali legate alla tecnologia statunitensi, da Facebook a Google, dopo che negli ultimi giorni il presidente francese Emmanuel Macron aveva raggiunto un accordo di desistenza proprio con gli Stati Uniti, almeno fino alla fine di quest'anno, cioè fino alla fine del 2020. La Francia quindi rinuncia, almeno per ora, ad imporre nuove tasse sui giganti del web e della tecnologia americana in cambio dell'assenza di nuovi dazi come rappresaglia da parte americana. Una strada che, secondo il segretario al tesoro statunitense, dovrebbero intraprendere anche l'Italia e la Gran Bretagna, proprio per evitare di incappare nelle stesse tariffe, nella stessa misura di rappresaglia. All'interno del lungo articolo il Washington Post poi si concentra sulle divisioni tra quella che il quotidiano percepisce essere l'America di Trump e il resto d'Europa per quanto riguarda i temi legati all'ambiente, ma non soltanto un tema questo che ci portiamo avanti dall'inizio della presidenza statunitense. Più interessante è raccontare anche all'interno dell'articolo come Trump stia utilizzando la minaccia delle tariffe ormai in maniera sempre più efficace, vista la paura e il timore assoluto che questo incutono in tutti gli interlocutori degli Stati Uniti, non poteva essere altrimenti, come il riferimento ai rapporti fra America, Stati Uniti ed Iran, come proprio la minaccia di nuovi dazi avrebbe convinto Gran Bretagna, Francia e Germania ad adottare una posizione più dura nei confronti della Repubblica Islamica in merito alle violazioni dell'accordo sul nucleare, in quello che, almeno secondo l'amministrazione statunitense, è un successo della politica trumpiana di minaccia attraverso proprio i dazi. Per quanto riguarda invece il processo che si sta svolgendo di impeachment al Senato, iniziato proprio in queste ore, ai danni di Trump, velocemente sul Washington Post, l'articolo più interessante al riguardo è quello che riguarda la possibilità di testimoni chiave che possano intervenire durante la procedura. In particolare ci sarebbe il tentativo di un possibile scambio, per così dire, tra senatori democratici e repubblicani, uno scambio di testimoni, ovvero un accordo che prevederebbe la testimonianza di Hunter Biden, quindi del figlio di Joe Biden, colui che poi è al centro proprio della procedura di impeachment ai danni di Trump, e dall'altro lato invece John Bolton, l'ex segretario per la sicurezza nazionale, che nell'interpretazione dei democratici sarebbe a conoscenza di ulteriori segreti fra diverse virgolette riguardanti proprio l'atteggiamento di Trump nei confronti del governo ucraino. L'amministrazione statunitense è totalmente contraria alla possibilità che Bolton possa testimoniare nell'aula del Senato, ma i democratici stanno cercando di convincerla, così come convincere i repubblicani, proponendo per l'appunto in cambio la presenza del figlio di Joe Biden. Per cui a porte chiuse, si legge nell'articolo del Washington Post, un piccolo gruppo di democratici, sebbene il Partito Democratico stesso avesse spiegato qualche tempo fa di considerare la testimonianza di Hunter Biden totalmente inutile ai fini della procedura, però appunto dietro le quinte un piccolo gruppo di democratici, si legge, senatori democratici starebbero lavorando proprio a questa opzione soltanto se John Bolton o altri ex o attuali esponenti dell'amministrazione Trump dello stesso livello, soltanto se questi testimoniassero su quanto accaduto nei rapporti fra l'amministrazione e l'Ucraina. Cambiamo argomento per occuparci invece delle tensioni che proseguono tra Stati Uniti ed Iran in merito all'uccisione del generale Soleimani. La notizia di ieri ancora sul Washington Post che un numero maggiore di truppe statunitensi sarebbe stato ricoverato anche nelle ultime ore in seguito alla rappresaglia missilistica iraniana in Iraq in seguito all'uccisione di Soleimani. Si legge all'interno dell'articolo che ulteriori militari americani sarebbero stati trasportati dall'Iraq in una base americana in Germania, quella di Landstuhl, proprio per essere curati, in particolare per una commozione cerebrale che avrebbe riguardato i militari presenti nella base nella provincia dell'Anbar in Iraq, che è stata poi colpita dai missili iraniani. Si tratta di un numero maggiore, spiega il Washington Post, di quanto fosse stato riportato inizialmente. Venerdì scorso il Pentagono aveva spiegato che 11 soldati statunitensi erano stati sottoposti a trattamento medico, mentre al momento, ancora racconta il quotidiano della capitale, il Pentagono ha declinato, quindi si è rifiutato di rispondere se ci sono altri in questa fase in viaggio proprio verso la Germania per essere curati, se quindi il numero deve essere considerato maggiore rispetto agli 11 che invece rappresenterebbero un dato ufficiale diffuso appunto venerdì scorso. Ricorda ancora il quotidiano come più di 1000 militari statunitensi fossero presenti nella base di Al-Assad nella provincia dell'Anbar appunto in Iraq l'8 gennaio scorso, quando c'è stata la rappresaglia iraniana per l'uccisione di Soleimani. Sullo scontro tra Stati Uniti ed Iran su Al Jazeera si legge il caso di uno studente iraniano iscritto alla Northeastern University che è stato deportato nella giornata di ieri nonostante le proteste da parte delle associazioni umanitarie statunitensi e alcune associazioni studentesche. È stato deportato studente di 24 anni, così racconta Al Jazeera, a causa di una postura di sicurezza maggiore, come viene definita in termini ufficiali dal governo americano, nei confronti dei cittadini iraniani presenti sul territorio nazionale proprio in seguito all'escalation tuttora in corso con la Repubblica Islamica. Sul Tehran Times, quindi quotidiano di Teheran, le dichiarazioni di Rouhani, che si è detto convinto che le politiche di Trump nei confronti dell'Iran siano semplicemente un dettato dell'atteggiamento israeliano. Siamo ovviamente in un ambito classico della retorica iraniana. Non c'è dubbio, ha spiegato il presidente iraniano Hassan Rouhani, non c'è dubbio che le nazioni indipendenti resisteranno alla pressione americane, alla fine avremo la meglio, vinceremo contro gli Stati Uniti e faremo rimpiangere l'America di aver adottato questo atteggiamento nei nostri confronti, ovvero di aver seguito quelli che sono i dettami della politica israeliana applicandoli alla Repubblica Islamica, ha dichiarato Rouhani. C'è un caso interessante, siamo in questo caso sulla Deutsche Welle, quindi un quotidiano tedesco, che racconta di come l'Albania, la piccola Albania, viene definita in questa maniera nell'articolo, piccolo paese balcanico, anzi minuscolo paese balcanico viene definito nell'articolo della Deutsche Welle, sia finita all'interno di una diatriba così ampia e delicata come quella tra Stati Uniti ed Iran. Infatti dopo l'uccisione del generale Qassem Soleimani, Ali Khamenei, quindi la guida suprema della Repubblica Islamica, se l'è presa con un obiettivo sorprendente, proprio l'Albania. C'è una piccola e malefica nazione europea in cui gli americani ed altri traditori attivi contro l'Iran si sono trovati per cospirare contro di noi, ha dichiarato Ali Khamenei all'indomani dell'uccisione di Soleimani. Il riferimento alla presenza accertata ormai da molti anni in Albania dei Mujahideen del Popolo Iraniano, che è un gruppo passato presente stanziato in Iraq, contrario al regime iraniano, che da diversi anni si batte proprio per rovesciarlo, almeno da remoto o con alcuni tentativi clandestini nella Repubblica Islamica, che avrebbe trovato, membri di questo gruppo avrebbero trovato rifugio su indicazione statunitense proprio in Albania, attirandosi gli strali della guida suprema. Allargando il campo per quanto riguarda il rapporto fra gli Stati Uniti e i paesi a maggioranza islamica, come raccontato dal Wall Street Journal e confermato nelle ultime ore da alcune fonti anonime, l'amministrazione Trump starebbe pensando di allargare il cosiddetto bando contro le nazioni a maggioranza musulmana, inserendo nella lista delle nazioni che non possono, i cui cittadini non possono volare negli Stati Uniti ulteriori governi, quindi ulteriori paesi nella lista. Potrebbero finire anche nazioni non necessariamente a maggioranza islamica, si legge nell'articolo del Wall Street Journal, riportato poi anche da Politico ed anche da Al Jazeera, tra i paesi quindi non necessariamente a maggioranza musulmana, che potrebbero finire nella lista di quelli i cui cittadini non possono volare verso gli Stati Uniti. Ci sarebbe la Bielorussia, il Myanmar, l'Eritrea, la Nigeria, il Sudan, la Tanzania, appunto, secondo voci non ancora ufficialmente confermate dall'amministrazione Trump, sebbene una decisione formale dovrebbe arrivare entro alla fine di gennaio. Da ultimo in Medio Oriente, 10 persone sono rimaste uccise in 2 giorni, siamo ancora su Al Jazeera, nelle proteste che continuano a svolgersi in Iraq, di cui abbiamo dato notizie ampiamente nei giorni scorsi. Si tratta di manifestanti che sono stati uccisi nella capitale Baghdad, ma anche a Bassora, a Karbala, nelle strade durante le manifestazioni da parte delle forze di sicurezza irachene, oltre a 138 persone che invece sono rimaste ferite secondo i dati ufficiali del governo di Baghdad. Andiamo in America Latina, ne avete ascoltato anche dal GR prima di questo nostro spazio, il Juan Guaidó e l'opposizione venezuelana denunciano, siamo su Al Jazeera, l'intervento del servizio di intelligence venezuelano SEBIN all'interno degli uffici proprio di Juan Guaidó. Sarebbero stati infatti perquisiti nella giornata di ieri, mentre Guaidó si trova in Europa. Si tratta di un atto di intimidazione, così viene definito da una dichiarazione ufficiale legata alla leader dell'opposizione. Guaidó, presidente riconosciuto dagli Stati Uniti, in particolare da oltre 50 paesi, ma considerato illegittimo da molti altri, oltre che dal presidente Nicolas Maduro. È intervenuto a riguardo Guaidó mentre si trova a Londra con un tweet, dittatore codardo, ha scritto con un punto interrogativo, rivolgendosi in realtà all'istituzione di Maduro, dittatura codarda, mentre mi trovo all'estero cercando di consolidare il sostegno nei miei confronti e soprattutto nei confronti della tragedia che stanno vivendo i venezuelani, senza alcun ritegno la dittatura si scaglia contro di me quando sono assente. Ricorda questo articolo Al Jazeera come formalmente a Guaidó sia stato interdetto di volare all'estero. Da ultimo troviamo su El Tiempo, siamo in questo caso su un quotidiano colombiano che racconta, conferma appunto l'avvenuto intervento dell'intelligence venezuelana negli uffici di Guaidó di Caracas. Era questa l'ultima notizia, un ringraziamento da Alessandro Davac alla console, Giulia De Luca in redazione, da Dario Fabio un proprio seguimento di giornata con i programmi di Radio 3.